Il perno originario. Appunti sul respiro delle rovine. Oggigiorno diamo per scontata l'appartenenza geografica e culturale della Scandinavia ad un continente chiamato Europa, ma non fu sempre così. Nell'alto Medioevo la Scandinavia non partecipa allo spazio europeo se non per il tramite delle spedizioni vichinghe, spedizioni di distruzione e di saccheggio che concorrono al lungo processo di disgregazione del Sacro Romano Impero e alla frammentazione dello spazio tedesco in generale. I protagonisti di queste incursioni sono per lo più di stanza nella penisola danese e sulle coste norvegesi, mentre gli abitanti dell'odierna Svezia si attengono ad una condotta meno bellicosa, fatta di rotte commerciali in direzione della Russia e del Mar Nero. Il feudalesimo è poco sviluppato nella penisola scandinava e i suoi abitanti praticano ancora largamente la schiavitù. Le spedizioni vichinghe danno così origine ad insediamenti sulle varie sponde del Mare del Nord, coste inglesi comprese, senza però stabilizzarsi in un'entità politica relativamente unificata, ma persistendo in un andirivieni fatto di guerre intestine e di alleanze matrimoniali. Questa commistione di spinte centrifughe e centripete viene infine interrotta dalle epidemie di peste del 1300, che spingono gli Scandinavi a fare di necessità virtù. Nasce così, nel 1397, l'Unione di Kalmar, che raggruppa i regni di Danimarca, di Norvegia e di Svezia, dotandoli di un unico sovrano e di una politica comune di fronte alle forze straniere, pur mantenendo una totale indipendenza amministrativa fra queste tre componenti. Non appena formata, l'Unione di Kalmar si scontra immediatamente alla forza d'urto, commerciale e non solo commerciale, accumulata dalla Lega Anseatica, che pochi anni prima, nel 1370, pur non essendo un'entità politica dai contorni ben definiti, era riuscita a vincere una guerra contro il Regno di Danimarca per ottenere il quasi monopolio del commercio di pesce sul Baltico. Del resto, i tentacoli della Lega si estendono fin dentro lo spazio scandinavo, con la presenza di mercanti anseatici nei grandi centri urbani, come nel caso dei mercanti di Lubecca a Stoccolma. Presenza questa che esacerba l'arretratezza scandinava, drenando risorse economiche verso le zone d'origine dei flussi commerciali. In questo quadro, la Svezia vive sotto una doppia tutela, una esterna di matrice anseatica e una interna proveniente dal Regno di Danimarca, che egemonizza l'Unione di Kalmar. Il punto di rottura viene raggiunto nel 1434, quando in ragione di una nuova guerra fra la Lega anseatica e il Regno di Danimarca, le coste svedesi si vedono imporre una sorta di embargo che impedisce l'esportazione dei metalli svedesi. Gli epicentri dell'estrazione mineraria si sollevano in massa sotto la guida di Engelbrecht Engelbrechtson, un signorotto proprietario di una miniera. Il movimento di protesta si espande e raccoglie approvazione in tutto il Regno di Svezia, sboccando nella convocazione, nel gennaio del 1435, del Riksdag, una sorta di assemblea costituente in cui tutti gli ordini sono rappresentati. Comincia così una fase di caos prolungato in cui si sovrappongono guerre esterne, contro la Danimarca in particolare, e guerre civili che oppongono la fazione nazional-popolare, emersa con la convocazione del Riksdag nel 1435, alla fazione lealista filodanese. Questa fase culmina nello Stockholm's Bloodbad, il bagno di sangue svedese del novembre 1520. Un ennesimo conflitto militare oppone allora il Regno di Danimarca a quello di Svezia. Nel febbraio del 1520 muore in battaglia il re di Svezia Sten Sture. Nei mesi seguenti il re di Danimarca Christian II riesce a conquistarsi la fedeltà della nobiltà svedese ed a farsi incoronare re di Svezia. Considerando liquidato il partito svedese, Christian fa ritorno verso casa. L'esercizio del potere sovrano in loco viene affidato all'arcivescovo di Uppsala, tale Gustavo Trolle, che a partire dall'8 novembre 1520 inizia un processo per eresia contro un'ottantina di oppositori politici, tra cui una ventina di fedeli al defunto re Sten Sture, e inizia a farli giustiziare il giorno stesso. Ma gli eccessi di Trolle suscitano una vasta sollevazione interclassista che vede al suo centro la milizia contadina diretta da Gustavo Vasa. Di famiglia nobile, Gustavo è il figlio di uno dei giustiziati legati al Re Sten in occasione del bagno di sangue svedese e ha vissuto per qualche anno in esilio a Lubecca, dove ha intessuto rapporti ai piani alti della città anseatica. Nel 1521 lo slancio popolare lo porta ad essere nominato reggente di Svezia. Grazie al sostegno della Lega Anseatica, che teme la politica aggressiva di Christian II di Danimarca, nei due anni seguenti le forze guidate da Gustavo Vasa cacciano definitivamente i danesi dalla Svezia e il 6 giugno 1523 Vasa viene eletto dal Riksdag re di Svezia. L'Unione di Kalmar viene immediatamente rotta, come pure vengono immediatamente rescissi i legami di aristocrazia e clero con la Chiesa di Roma. Il protestantesimo diviene la religione ufficiale, i beni della Chiesa vengono confiscati nel 1527 e la Chiesa svedese diviene luterana nel 1536. Ma l'opera riformatrice di Vasa e dei suoi sostenitori non si limita alla sfera religiosa. L'attività mineraria viene rilanciata e diversificata, in particolare verso l'estrazione di argento e di rame, anche per rafforzare la circolazione monetaria e la capacità contributiva dell'economia svedese dal punto di vista fiscale. Le finanze dello Stato svedese in formazione ne hanno bisogno. Per ottenere il sostegno di Lubecca contro Christian II, la Svezia di Vasa si è pesantemente indebitata. Buona parte di questi debiti verranno ripagati grazie alla confisca dei beni ecclesiastici, ma ciò non basta a far funzionare un esercito il cui funzionamento assorbe ormai circa il 70% del bilancio dello Stato. Del resto, i beni sottratti alla Chiesa, e in particolare le terre, servono al re per conquistarsi la fedeltà dei nobili che gli sono ostili. In politica estera, la Svezia di Vasa interviene senza eccessi nelle dispute regionali, soprattutto per negoziare con la Lega Anseatica migliori margini di manovra per le esportazioni svedesi. Ed è così che Gustavo Vasa riuscirà a fondare una monarchia solida, ratificata presso il Riksdag dall'adozione del diritto ereditario nel 1544. Alla sua morte, nel 1560, Gustavo lascia in eredità al suo successore un'amministrazione statale efficiente e delle finanze pubbliche fiorenti. Una cinquantina d'anni dopo comincia il regno di un altro Vasa, anch'egli di nome Gustavo. Si tratta però di Gustavo Adolfo, o Gustavo II, che abbiamo già incontrato parlando della guerra dei Trent'anni e della sua internazionalizzazione. Gli anni 10 del XVII secolo sono un periodo difficile per il regno di Svezia, in guerra su tre fronti, con la Polonia, il cui re Sigismondo è anch'egli un Vasa e rivendica per sé il trono di Svezia, con la Russia, che cercava uno sbocco sul Baltico, e ancora una volta con i cugini danesi, ancora e sempre espansionisti. Nel giro di qualche anno, Gustavo Adolfo riesce a mettere fine a questi tre conflitti e decide di rilanciare l'opera di costruzione dello Stato militare e fiscale, iniziata dal suo antenato Vasa. Gustavo Adolfo nomina a capo dell'amministrazione un certo Axel Oxenstierna, il cui ruolo si rivelerà importantissimo, tanto in materia di politica interna che in politica estera. Egli procede inoltre ad una rifondazione dell'esercito che bandisce definitivamente il mercenariato, istituisce l'obbligo di leva, instaura presso le truppe una disciplina di ferro ispirata al protestantesimo, vietando il consumo di alcol, il gioco d'azzardo, nonché la frequentazione delle prostitute, che all'epoca seguivano in massa le armate sul campo di battaglia. Ma soprattutto, Gustavo Adolfo comprende tutta la portata innovativa delle armi da fuoco e nella fattispecie del moschetto. Quello di fattura svedese conobbe un grande successo perché più leggero rispetto ai modelli in uso presso i nemici. Dalla volontà di sfruttare questa innovazione venne una riorganizzazione complessiva dell'esercito che mostrò tutta la sua efficacia nella guerra dei Trent'anni, nel corso della quale, come abbiamo già visto negli episodi precedenti, gli svedesi arrivarono fino in Baviera. La prospettiva della Svezia sotto Gustavo Adolfo era niente meno che quella di divenire la prima potenza regionale del Baltico. Da ciò discendevano le mire espansionistiche sulle zone costiere del Sacro Romano Impero e in particolare su Stettino, città portuale situata allo sfociare dell'Oder, nella baia della Pomerania. La comune adesione al protestantesimo poteva costituire una leva potente per sottrarre la Pomerania all'influenza degli Asburgo, regnanti sull'impero del centro, ma non bastava per assicurarne il controllo agli svedesi. È così che l'esercito svedese finì per mettere fisicamente piede in Pomerania nel 1630, negoziando con le autorità locali il Trattato di Stettino, che significava un'annessione di fatto. La Svezia diventava in questo modo belligerante nella Guerra dei Trent'anni. Pochi mesi dopo avrebbe ottenuto un consistente sostegno economico da parte della pur cattolica Francia. Una ventina d'anni più tardi, sulla scia della pace di Vestfalia, veniva firmato un altro trattato di Stettino, quello del 1653, che sanciva la spartizione della Pomerania fra la Svezia e il Brandeburgo. La Svezia aveva in parte ottenuto soddisfazione sulle sue rivendicazioni territoriali, ma il leggendario Gustavo Adolfo era morto in battaglia. A lui succederà una certa Cristina, poiché Gustavo Adolfo, nei primi anni del suo regno, aveva esteso il diritto ereditario alle donne. Il regno della dotta Cristina, beniamina di filosofi e letterati, da Grozio a Cartesio passando per Pascal, è passato alla storia come quello della Atene del Nord. Ma questo stato di grazia non poteva durare. Con la Grande Guerra del Nord del 1700-1721, la Svezia perderà il primo posto di potenza regionale del Baltico, a favore della Russia e della Prussia. Lo vedremo meglio nel prossimo episodio di Il Perno, originario.
Buchi neri del palinsesto di Blackout,
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.